Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati, bentornati a tutti voi ascoltatori dalle onde di Radio Città Futura di Roma. Raggiungiamo un po' tutta l'Italia, perché ricordiamolo, una volta in apertura abbiamo 10 radio collegate con noi. Abbiamo Radio Brudrio ad Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura Bari, Radio Attività a Trieste e Ciao Radio a Bologna. Ma naturalmente sulla possibilità tutti hanno di sentirci anche in streaming attraverso radiocittafutura.it e Club Radio UPT da Trieste, l'Università Popolare di Trieste. Fabrizio.
Buongiorno Alberto, buongiorno.
Oggi continuiamo a parlare con Antonio Monaco, il presidente dell'AIE Piccoli Editori, di editoria a pagamento, perché è nato un manifesto che si chiama proprio noeap.it, che vuol dire no all'editoria a pagamento. Cosa ne sai, Antonio?
Da quello che ho visto dalla rete, cioè mi sembra molto importante che si affermi, diciamo, il principio che se c'è stata tolleranza in passato, per il futuro è bene che non ci sia tolleranza per quel tipo di sfruttamento dei nuovi autori, degli autori esordienti, che deve essere superato.
Infatti uno dei manifesti che sono online, lo posso leggere tutti, è dire no al mercato dei sogni altrui, perché se un sogno è solo un sogno, tanto vale svegliarsi e arrivare con tocco di concretezza a vedere che il proprio libro magari non è adatto a essere pubblicato se tutti dicono no.
Certo, questo fa parte dell'altra parte della medaglia, cioè bisogna riconoscere all'editore questa funzione di valutazione e quindi di chi è esperto, diciamo, di lettura e di lettori, e quindi in qualche modo può dire un suo parere sulla qualità di quel libro e anche sulla professionalità applicata in quel momento da quella persona, che può naturalmente evolvere e migliorare.
È anche vero, Antonio, che l'editoria a pagamento solitamente non fa leva sui sogni delle persone quanto sulla vanità.
Sì, che il narcisismo sia una malattia molto presente in editoria, anche negli editori, ovviamente, non solo negli autori, certamente è così, e quindi si può sfruttare questo tipo di sindrome.
Possiamo dire la vanity press, come si dice in Inghilterra e in America, la vanità del lettore, anzi voglio dire dell'autore, non premia chiaramente la qualità che viene proposta al lettore.
Direi che sicuramente è così, però è molto importante, secondo me, precisare che bisogna fare una lotta profonda a ogni tipo di truffa, quando non c'è l'onestà, come dire, contrattuale, quando si dice qualcosa, si promettono cose che non vengono mantenute, e bisogna essere assolutamente ostili. Bisognerebbe forse aumentare la trasparenza, comunque generale, del rapporto tra autori ed editori, e anche mettere in condizione anche i lettori di sapere con che tipo di libri ci troviamo davanti, chi è che realmente ha rischiato, chi è che ha investito, chi è che ha valutato positivamente una cosa e chi invece semplicemente ha usufruito di un percorso. Ecco, questo sarebbe importante poterlo distinguere e farlo riconoscere anche ai lettori.
Una delle cose più interessanti del sito noeap.it è quella di aver creato, ancora in fieri e in fase di evoluzione, una mappa degli editori che hanno aderito a questo manifesto e una mappa delle librerie, perché è altrettanto importante sapere che un libro a pagamento in libreria di solito non entra. Gli editori a pagamento non vengono accettati dalle librerie, né di catena, neanche quelle indipendenti, tranne casi rarissimi.
Pensa che bello se facessero anche la libreria a pagamento. Tu, dopo esserti fatto fare il libro a tue spese, poi sempre a tue spese riesci a collocarlo.
E questo avviene in molte librerie piccole, medie, ma anche grandi, quando compri la vetrina.
Certo, qualche piccola possibilità c'è già, ecco, di questo tipo, ecco, magari non la libreria intera perché sarebbe improponibile, diciamo, però esistono dei piccoli angoli venduti.
Passiamo a un altro argomento. Sta per iniziare la Fiera del Libro di Francoforte, la Book Kermesse, quindi la più grande fiera del mondo, che tutto il resto delle fiere mondiali non riesce neanche a scalfire. Ormai sono veramente tanti anni che in quella città si fa una fiera del libro, anche durante la guerra, durante la seconda guerra mondiale, insomma, quasi tutti gli anni di conflitto si è continuato a fare incontri, si è continuato a fare ragionamenti intorno a questo strumento antichissimo, perché ormai sta per compiere davvero tanti tanti anni. Pensiamo a quando il nostro Gutenberg ha iniziato a imprimere, ma ancora prima, i libri non nascono con Gutenberg, perché insomma è ovvio che anche l'incunabolo scritto a mano era già un libro, magari in copia unica naturalmente, ma la forma era già quella che noi abbiamo molto familiare con noi. Che cosa ne pensi di Francoforte, Antonio?
Che sia un appuntamento centrale è dovuto ovviamente anche alla storia, che la Germania e l'Italia siano i luoghi dove l'editoria moderna è diventata quella che oggi è, così, e quindi certamente quell'appuntamento. Direi che per gli editori la disponibilità del web, la disponibilità delle mail, i cellulari GSM hanno fatto sì che le relazioni con gli altri editori siano molto più intense tutto l'anno, molto più veloci, molto più frequenti. Però, come sempre, l'incontro diretto, l'hanno dimostrato anche tutte le nuove tecnologie, è ancora importante. Alcune cose può essere utile, soprattutto per parlare di futuro. Ecco, è importante Francoforte.
Ascoltiamo un agente che sarà a Francoforte come te, perché anche tu andrai, poi ci racconterai, certo, la tua esperienza, che conosciamo da molti anni, è stata anche editore in proprio. Parliamo di Cristina Tizian, che abbiamo ascoltato sulle nostre onde, sulle nostre frequenze in estate, nell'estate piena, perché ormai, come dire, siamo in autunno. Cristina, come stai?
Ciao, buongiorno e buona domenica. Ciao, bene.
Come stai preparando la tua trasferta in Germania?
Beh, con grande entusiasmo, devo dire, come tutti gli anni, perché è, come dire, un viaggio intorno al mondo, in pratica, abbastanza inebriante, vista la vastità anche di proposte che sempre, insomma, avvengono in quel luogo. Ma la novità, dal mio punto di vista, è quella che sto collaborando con l'agente Silvia Donzelli, che da alcuni mesi ha lasciato la sua società con l'agenzia letteraria di Pier Giorgio Nicolazzini per fondare appunto la propria agenzia letteraria, la Silvia Donzelli Writes. E di conseguenza stiamo lavorando assieme per preparare questa nuova edizione, appunto.
Mi diceva Silvia che sarete lì già da martedì.
Sì, saremo lì già da martedì, perché la sera, insomma, ci si incontra con scouter, con editor, ci si scambiano informazioni, ci si saluta sostanzialmente, anche si comincia, insomma, la fiera con l'entusiasmo necessario per affrontare la maratona che poi saranno i giorni successivi, insomma, anche di fatica naturalmente.
Ho incontrato recentemente un editore coreano che lavora moltissimo con l'Italia, con una casa editrice di Milano, la E barra O è un'altra casa editrice romana che traduce tantissimi coreani. Adesso la Corea si sta aprendo anche agli autori italiani. Hai pensato di andare anche da loro, oppure il mercato è sempre il solito, diciamo,
guarda,
principale?
Io,
ecco.
Allora, personalmente la curiosità quest'anno ospite d'onore è il Brasile, come tu sai bene.
Dove il libro è un prodotto di lusso, però da quello che mi dicono amici che vivono in Brasile, il costo di un singolo volume, insomma, è l'equivalente di una certa quantità di cene, ecco, non è proprio un libro, un oggetto a buon mercato.
Sì, le voci. Adesso la curiosità è proprio quella di affrontare, come dire, la loro narrativa. Io, sai, sono sempre un po'...
Ah, quindi acquistare, non vendere lì.
Anche proporre, perché no, gli autori della mia lista, ma anche valutare un po' quali sono gli incroci.
Certo, quindi lo scambio, una sorta di scambio.
Esatto, sì, esatto, uno scambio.
Ma sta tornando il baratto, infatti, moltissimi editori.
Ma lì è il regno del baratto, no? Cioè nasce, cioè, nel senso, l'abbiamo anche noi, però loro lo continuano. Tra l'altro la loro parola per dire business convenienza è o baratto. E quindi è proprio una mentalità dello scambio, che credo che sia una mentalità super attuale, cioè di verificare quali sono le correnti di adiacenza letterarie che abbiamo noi con loro. Questa è una curiosità che ho forte.
Cristina, un attimo solo, resta con noi. Antonio, sì, volevamo tornare a te come editore anche di una delle pubblicazioni più originali che c'è oggi sul mercato editoriale italiano, l'agenda vegana, Vega Agenda. Ecco, questa agenda, che chiaramente è un tuo prodotto, hai pensato di venderla a livello mondiale o hai già fatto degli accordi? Come funziona il tuo rapporto con le case editrici che sono nel mondo?
Sì, adesso nel caso specifico che hai citato nella Vega Agenda, e così in generale per un ramo importante di Sonda, è appunto la cultura vegana. Nel mondo ci sono molte case editrici specializzate soprattutto in ambiente anglosassone, e ci sono poi invece delle piccole realtà ovviamente in tutti gli altri paesi. Abbiamo sì rapporti per l'edizione della Vega Agenda in Polonia e proprio in Brasile, quindi molto probabilmente lo concluderemo proprio l'accordo a Francoforte, stiamo proprio definendolo per l'edizione poi del 2015.
Bene, in bocca al lupo allora Antonio, ma torniamo a Cristina Tizian, che con Silvia Donzelli sarà presente da martedì a Francoforte con tanti editori, e fra i tanti anche la mia casa editrice, perché Silvia ha un paio di miei autori, in particolare Coratelli, che insomma tra l'altro è un autore che su Milano sta avendo molto successo.
Assolutamente.
Cosa fanno gli italiani di solito? Perché io le poche volte che sono stato a Francoforte mi sono sempre un po' stupito che stanno chiusi, almeno stavano chiusi nei padiglioni dedicati all'Italia, e si girava un po' e si chiacchierava sempre fra di noi. Io, sarà che parlicchio il tedesco, mi andava sempre di andare a guardare in giro e ad occhiare cosette, mi sembrava tanto interessante, e poi si scopriva che anche questa Germania, così decantata come primo mercato al mondo dell'editoria, non è che poi sempre produce cose egregie, soprattutto le medie produzioni, il mainstream, le cose commerciali a volte sono letteralmente fuffa o ciarpame, tanto quanto in ogni parte del mondo, forse peggio che in Italia. Forse l'unico paese che mi sento di dire veramente culturalmente superiore anche nel medio prodotto è la Francia. Adesso sì, neanche l'Inghilterra riesce a essere a livello della Francia. Cosa ne pensi?
Condivido in parte, nel senso che sicuramente il mercato francese è sempre attentissimo, è sensibile e anche molto capace poi di supportare i progetti editoriali che pubblica. Detto questo, ho una profonda fascinazione per il mercato britannico, e quindi, come dire, faccio fatica a dare una priorità al mercato francese, anche se sì, effettivamente la Francia poi nell'ultimo periodo ha dimostrato, la Francia, il Belgio, tu pensa la verità sul caso Quebert, insomma, che anche da noi è primo in classifica, lo scrittore svizzero, come hanno, come dire, sviluppato e trattato quei diritti, insomma sono, come dire, casi che ti fanno capire lo stato anche di salute, no? di una certa editoria rispetto ad altre.
Una cosa che va detta però è che traducono pochissimo gli italiani, mentre in Germania traducono cose quasi che noi non consideriamo letteratura. Penso a Leo Luca Orlando, il politico sindaco di Palermo, che pubblica questi libri in Germania, dove possiamo dire che Montalbano è un detective in punta di penna, che i suoi gialli sono veramente delle macchiette di quello che avviene in Italia, insomma. Spero che non sia mai avvenuto, insomma, perché veramente sono gli stereotipi esaltati all'ennesima potenza. Ma a parte questo, insomma, lì, che tra l'altro non viene tradotto neanche in italiano, perché Leo Luca scrive in un tedesco maccaronico, gli viene corretto perché lui ha studiato in Germania.
Però, ma ai tedeschi piace lo stereotipo italiano.
Sì, sì, pensiamo a Lino Banfi, che è un eroe, no?
Tedesco ama
Lino Banfi, che recita in tedesco perché conosce il tedesco, non so per quale ragione, però insomma lo recita naturalmente.
L'ho avuto per scienza infusa, credo.
Sì, perché come diceva lui, uno è troppo, tre sono poche, com'era quella battuta di nonno? Vabbè, lasciamo perdere.
Erano cinque comunque.
Erano cinque, no, ma Cristina, quello che vogliamo sapere, ma chi è che ci guarda un pochino? Perché bisogna anche portare fuori i nostri autori, questo è quello che ci interessa.
Guarda, la sfida è proprio questa, cioè, almeno anche da parte mia, parlo appunto per quello che riguarda la mia esperienza, è proprio questo, dobbiamo portare fuori i nostri autori dall'Italia. Perché in primo luogo, come dicevi tu bene, è vero, all'estero vivono un po' di stereotipi, come dire, l'Italia è sempre vista attraverso, tu guarda anche i gialli, no? I gialli si sono ambientati nelle città folcloristiche, vissute così italiane, hanno un certo appeal, diversamente meno.
Vi ricorderete, ecco, il caso di Ottavio Cappellani qualche anno fa, L'Usciortino, un libro fortunatissimo fuori dall'Italia, poi Mondadori l'ha preso quando è esploso in Europa, insomma. Certo, anche lì i temi erano questa Italia, certo, un po' folcloristica, oleografia,
certo,
caricatura.
Ma è verissimo, io penso a un'autrice che si chiama Giada Trebeschi, che ha pubblicato, esordito, l'ho fatta esordire in Spagna con un thriller storico e con insomma un ottimo successo, e da quel successo Mondadori mi ha acquisito il titolo, quindi uscirà in Italia appunto il prossimo gennaio, e quindi è un po' anche una dinamica di riflesso. A volte ci sono narrative che possono essere forse insomma,
Nemo profeta in patria.
Ecco, può anche succedere questo, nel senso che se riusciamo...
Speriamo.
Sì.
Un'altra cosa che andremo ad analizzare è la santificazione del genere letterario americano, che notoriamente in America non ha successo, è considerato quasi come un qualcosa di velleitario perché non vende, in Italia e in Francia, perché siamo due mercati dove il prodotto letterario americano, se ha successo, poi ritorna negli Stati Uniti con l'onore di aver venduto in Italia e in Francia.
Sì, è verissimo.
Grazie,
è verissimo.
Cristina, ma
grazie,
ci sentiamo la prossima volta, magari sempre avvicinandoci alla data di Francoforte, che ricordiamo per chi ci volesse andare dal 9 al 13 ottobre. Salutiamo anche Antonio Monaco. E fra pochissimo avremo con noi altri ospiti, quindi rimanete con noi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Ieri sera a Civitavecchia un premio che mi piace ricordare perché è dedicato a un grande della televisione italiana, parliamo di Orsello, uno dei fondatori del giornalismo televisivo. Il premio Orsello di Civitavecchia, presentato da Floris, che tutti conosciamo come presentatore di Ballarò, è stato assegnato al senatore Sergio Zavoli, che in questo è un po' il momento d'oro di Sergio Zavoli. Speriamo che questo non voglia dire che stia per lasciarci, perché è uno dei giornalisti più amati in Italia, e vogliamo quindi dedicare un pensiero dolce, oltre che agli altri premiati, a lui. Gli altri premiati però li ricordiamo, sono Lirio Abbate per Femmine ribelli per Rizzoli, Mimmo Calopresti per Io e l'avvocato Mondadori, Simona Colarizie e Marco Gervasoni per La tela di Penelope, Storia della Seconda Repubblica, La terza, Paolo Di Paolo per Mandami tanta vita Feltrinelli, Maurizio Giannotti per La TV al tempo del web, Armando Editore. Naturalmente abbiamo tanti altri, ma adesso ci fermiamo qui perché ci ha raggiunto il nostro Giuliano Soria, quindi un attimo e sigla.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Giuliano Soria da Torino per parlare di un grande scrittore dimenticato che io ho letto nella Pozza del Mendicio, un'edizione di una piccola casa editrice romana che oggi non c'è più, ma che in qualche modo poi mi piacerebbe ricordarla, perché la dirigeva una persona che è scomparsa da pochissimo, l'anno scorso. Parliamo di Walter Mauro. Lo conoscevi, Giuliano?
Certo, era un studioso, anche scriveva di letteratura spagnola, credo che lo facesse per Il Paese Sera, una cosa così.
La Pozza del Mendicio era uscita nel 1966, quindi in questa collana che lui dirigeva per questa casa editrice Il Veutro, che era ai Parioli, in via Guidobaldo dal Monte, poi si stampava a Monteverde, quindi tutto romano. E questa casa editrice, che era già nota ai romani con un altro nome altrettanto curioso, L'Artiere, Bene, proponeva tanti autori del realismo magico americano. E Walter Mauro, tra i tanti, svelò questo libro, Il Pozzo del Mendicio. Però noi vogliamo parlare di un altro titolo che a te è molto caro, La mulatta de Tal, che vuol dire La mulatta senza nome, uscito per Mondadori nel 67, l'anno in cui questo autore, che dobbiamo dire un po' ad alta voce, Miguel Ángel Asturias, vinse il Nobel.
Infatti, tanto è uno dei cinque Nobel latinoamericani, e è un uomo, perché solo è stato, ma è uno degli uomini centrali della letteratura latinoamericana, guatemalteco. Giovanissimo va a Parigi e Londra e va a studiare la lingua
dei
Maya, soprattutto a Parigi.
E dove poi fu anche ambasciatore, se non ricordo male.
Sì, fu ambasciatore a Parigi e io conobbi molto bene sia Asturias, ma il suo segretario che era Amos Segala, che è stata una figura di...
Dove l'hai conosciuto? Eri giovanissimo.
Perché... A Parigi. Amos Segala lavorava al...
Dico, ma eri giovanissimo, dico, perché per conoscerlo, oppure l'hai conosciuto...
Lui è morto nel 74, io mi sono laureato nel 75, quindi già da studente universitario facevo delle cose a Parigi con l'UNESCO, dove c'era Amos Segala, che fu il fondatore degli archivi della letteratura latinoamericana, che si chiamò poi anche, si ispirò all'associazione Miguel Ángel Asturias. Quindi lui fu a Parigi e a Asturias da studiare da Georges Renaud, che era uno dei rarissimi studiosi del Quiché. Soprattutto aveva tradotto il Popol Vuh, alla cui traduzione partecipò anche lo stesso Asturias. Poi
ricordiamo per i nostri ascoltatori che il Quiché è la lingua maya.
Il Quiché è la lingua maya, certo.
Non tutti lo sanno, ovviamente.
Non tutti lo sanno, è vero. Era sicuramente la più... forse la più evoluta delle tre civiltà, una era quella messicana e l'altra quella peruviana, peruviana era quella inca e l'altra era l'azteca. Però il suo ruolo non è solo quello di antropologo e quello di cultore di questo mondo perduto che oggi è alla base dell'indigenismo di tutta l'America Latina, ma anche uomo che ha sempre battuto le dittature. Le sue opere fondamentali, ad esempio, sono Il signor Presidente, che è un piccolo capolavoro.
Anche Il Papa Verde,
ma anche uno dei fondatori, con Leyendas del Guatemala, del realismo magico, che poi ispirò anche anni dopo Alejo Carpentier a Cuba e poi molti anni dopo arrivarono gli altri, Márquez.
Non c'è quasi nulla però oggi da leggere di suo, tra i libri nuovi, l'abbiamo cercati tanti, l'anno prossimo saranno 40 anni dalla sua morte, però non troviamo case editrici che hanno l'intenzione o perlomeno hanno già dato l'intenzione di volerlo ripubblicare. L'ultima risale al 2010, un testo però ormai messo fuori catalogo da Dalai, che come sappiamo ha avuto dei problemi non indifferenti come casa editrice, che è Uomini di Mais. I suoi capolavori praticamente sono solo fra i libri usati. Questa è una cosa veramente triste.
Triste, sì. Il signor Presidente, è stato pubblicato nel 58, meriterebbe di essere riproposto. Ma sentite cosa lui scrive, e lo dico pensando al realismo magico, delle leyendas, no? Del Guatemala. Il respiro degli alberi allontana le montagne, dove la strada ondeggia come filo di fumo. Scende la notte, galleggiano aranci, quaderno di vecchie stampe rilegato in pietra con pagine di foglie d'oro indiano, di pergamene spagnole e di carta repubblicana. Ecco, questo era il suo stile, questo è l'inizio del realismo magico, e si noti che lui non aveva avuto nessun particolare rapporto col surrealismo francese, perché leggere queste frasi hanno un impianto surrealista letti da un occidentale, ma in America Latina corrispondono alla vera mescolanza fra miti e magia e realtà, perché
in qualche modo dovrebbe dire grazie a quel dittatore che oppresse la sua famiglia costringendola a fuggire dalla capitale del Guatemala. Parliamo di Estrada Cabrera, che in quegli anni perseguitava gli intellettuali. E oggi, curiosità, se uno va in Guatemala trova il più grande centro culturale della capitale, che si chiama sempre Guatemala, dedicato proprio a lui.
Devo dire che il Guatemala è un paese singolare, perché la centralità delle famiglie al comando, come anche il Nicaragua, io ne avevo parlato però del Nicaragua quando mi ha parlato di una poetessa del Nicaragua che era a Roma. Il Guatemala è un paese veramente governato da 10 famiglie, è un'estesa enorme soprattutto di banani, e una, lui a Asturias ha scritto Bananero, dei tre romanzi sul...
Ci torneremo Giuliano, ma purtroppo abbiamo che preme il collegamento con Sergio Pente, quindi a fra pochissimo, sempre rimanete con noi per parlare di montagne e letteratura, fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata. Abbiamo con noi ospite Sergio Pente da Torino, che oltre a essere un grande critico è anche un romanziere di vaglia, e recentemente è uscito per i tipi di Barbera Editore di Siena con La casa delle castagne. Ma prima di parlare del suo romanzo volevamo ritornare con la memoria, ma anche non solo con la memoria, ma ai fatti della cronaca, alle nostre montagne, montagne che hanno visto lotte partigiane, hanno visto grandi battaglie e la Prima Guerra Mondiale. I 100 anni dell'inizio della Prima Guerra Mondiale stanno per arrivare, nel 2014 noi incominceremo a parlarne naturalmente. Bene, Sergio Pent argomenta la sua posizione in qualche modo contro i Notav e anche la presa di posizione di Henri De Luca. Ma non solo, perché abbiamo anche cose non proprio piacevoli, come la perquisizione ad Alberto Perino, che è una persona che della sua battaglia non ha mai fatto nessun tipo di attenzione violenta, ecco, non ha mai detto facciamo del male. Ecco, ha sbagliato forse nel dare le targhe delle automobili dove secondo lui si compiva il misfatto di lavorare per un progetto del nostro paese, votato da un Parlamento e voluto da molti governi, non solo quello attuale, al quale auguriamo lunga vita, anche se temiamo che non ne avrà. Sergio Pente.
Buongiorno.
Cosa ne dici di questo rapporto con le tue montagne? Oggi sono un po' sotto attacco.
Sì, le montagne sono un po' sotto attacco. Io, cioè, non mi definisco uno scrittore di montagna, diciamo che sono un romanziere che nei suoi libri ha parlato anche delle sue montagne e della sua valle come geografia dell'anima, almeno io la definisco così. E neanche, ci tenevo a sottolinearlo, mi definisco un sitav in senso assoluto, perché l'opera della TAV si sa viene a distanza di vent'anni che sono stati sprecati, in cui se effettivamente si fosse dovuta fare un'opera come questa sarebbe già dovuta essere conclusa, non iniziata oggi. Però io mi sono mosso in questo periodo per il semplice motivo che ci sono state, in seguito ai vari sabotaggi dei Notav, che ovviamente non sono valsusini ma infiltrati di tutte altre zone italiane e non solo, anche straniere, mi sono permesso di intervenire, perché questi inviti a sabotare secondo me sono il preludio al terrorismo, e lo ha detto anche un giornalista della Stampa, La Stampa, il quotidiano di Torino, intendo, prove di terrorismo in Val di Susa. In effetti, quando si arriva a queste piccole strategie del terrore, diciamolo pure, si fa in fretta poi a passare dall'altra parte. Quindi i Notav rischiano di compromettere tutto il lavoro che hanno fatto in questi anni, e che, come ho scritto nel mio intervento, sono già riusciti in effetti a modificare alla grande quello che era il tracciato originario della TAV, che avrebbe in effetti divelto tutta la Val di Susa, l'avrebbe veramente rovinata. Adesso è un buco in una montagna.
Prima di parlare della tua Val di Susa, di Susa 1999, perché in quell'anno hai posizionato la casa delle castagne, volevamo chiudere un po' questo discorso, perché non vogliamo fare della nostra trasmissione una trasmissione politica, una piccola domandina al nostro amico Soria, che è rimasto in diretta con noi. Cosa ne pensi, Giuliano, di questa posizione degli intellettuali contro una battaglia sociale, civica e in qualche modo anche rispettabile, ma da gestire con molta attenzione?
No, ma
intanto io penso ogni bene del romanzo di Bent, perché dico che lui riempie un vuoto verso la valle di Susa e del Canavese, c'è cioè per il Sinotto anche che ne scrive un po', ma non molto, quindi come dire, in piccolo, lo dico in piccolo, nel senso che c'è ancora spazio per crescere, è come un Fenoglio, un Pavese, perché il mondo poetico di quell'area è la collina e quindi ha una posizione importante, un ruolo non ripetibile, perché se non si è nati lì non si può, non si possono scrivere le cose che lui scrive. Certo che è difficile, io ho sempre apprezzato, ammirato l'impegno politico degli scrittori latinoamericani di fronte alla gravità di alcune situazioni tipo la dittatura, prima parlavamo di Miguel Ángel Asturias come il signor Presidente che era un dittatore. Certo che è difficile immaginare questa accredine nei confronti di uno scrittore che semplicemente dice la sua in modo con molto buon senso, insomma, perché è difficile da spiegare tutto questo 48 che è successo sulla TAV, quindi io sto abbastanza dalla parte di Bent, anche se vedete che il partito come dire politicizzato che è quello di Henry De Luca prende posizione in modo inappropriato su questo argomento, intanto perché pente di lì, quei giovani, quelle persone le erano probabilmente compagni di infanzia o sono amici suoi, quindi scrive perché è nel contesto antropologico.
Le cose le sa, non è a Napoli o altrove.
Non è a Napoli, ecco. Esatto. E poi che questo cambia molto, come scrivere di Langa se non conosce la gente di Langa. E poi perché forse Bent la pensa come la pensano tutti gli italiani su questo argomento. Cioè mi sembra un eccesso pazzesco, anche se io in parte condivido quello che dici tu, Alberto, su Perina, che forse è stato eccessivo equipararlo a un terrorismo eccessivo. E poi voglio dire, la riflessione da esterno, ma è mai possibile che in 10 anni questa situazione non sia stato possibile risanarla o metterla a posto? Perché la TAV ormai diventa il simbolo della resistenza allo Stato e questo è pericolosissimo, per questo arrivano dall'est, arrivano da tutte le parti del mondo, in un paese dove il resistere ormai, e ancora di più i fatti politici di questi giorni ce lo dicono, diventa un obbligo quasi morale. E abbiamo dato uno spunto ai notav per diventare simbolo di un vago combattimento contro le istituzioni. Questa è la cosa più grave, perché anche se non abbiamo la TAV, diciamocelo, non moriamo, insomma, no?
Va bene.
Però questo fatto è grave.
Non è stata gestita come doveva, ecco.
Secondo me no, col passaggio di presidente della regione da una parte e dall'altra, e poi con avere sottovalutato il vuoto politico di protesta che avevano questi della notav. Questo è stato grave, perché il risultato è che adesso attorno al notav c'è tutto un conglobato di persone, anche di partiti, che è stata la posizione dei grillini, insomma, quindi non è mica uno scherzo, i grillini hanno il 25%. E quindi benvengano voci libere che difendono.
Grazie anche Giuliano, ti aspettiamo alla prossima puntata sempre con argomenti iberoamericani, ma come vedi sei libero di fare incursioni anche su argomenti piemontesi.
Benissimo, e auguri a Bent.
Grazie. Auguri, grazie, a fra pochissimo sempre con Bent, con il suo La casa delle castagne.
Carta vetrata.
Chi l'ha visti? Tre autori da leggere nel mare magnum dei libri pubblicati. Cercate le opere di Candida, di Jacopo e Monforte. Con questo articolo Sergio Bent ci saluta anche oggi dalle pagine dell'Unità, da dei coraggiosi editori a quegli editori che scelgono la qualità. E segnala il Pirandelliano Il ricordo di Daniel, l'universo alternativo di La sindrome dell'ira di Dio e il bel romanzo La resurrezione di Van Gogh. Grazie Sergio Pente per questo tuo coraggio.
Ma direi che è un coraggio che nei limiti di quelle che sono le possibilità ormai che offre la carta stampata, diciamo in termini di spazio, mi porto dentro da sempre, quindi la ricerca dei giovani autori, anche di editori coraggiosi che abbiano il coraggio di investire su promesse che non partono subito da grandi lanci promozionali, quindi questo è stato un po' sempre il mio piccolo mestiere nel mestiere, diciamo. Ragione di più in questo periodo in cui in effetti o si pubblicano romanzi che vendono a scatola chiusa e che fanno tutti parte di un filone ormai di cassetta e basta, oppure ci sono ancora poche realtà editoriali che pubblicano i soliti noti o autori già collaudati, ma lo spazio diventa sempre meno ampio, per cui ben vengano scrittori e editori come Gaffi e altri che,
grazie Sergio.
E altri che appunto ho segnalato per combinazione questo articolo dell'Unità.
Ma veniamo a Barbera, al tuo romanzo La casa delle castagne. In un'intervista che hai rilasciato recentemente al sito La poesia e lo spirito a Massimo Maugeri, a un punto nodale dell'intervista parli della precarietà dei sentimenti. Cosa intendi dire con precarietà?
La precarietà dei sentimenti, diciamo che si evidenzia in questo romanzo in modo parziale, nel senso che è dovuta più a dei fatti contingenti che non ad una scelta di vita o una filosofia di vita, diciamo, perché La casa delle castagne vorrebbe raccontare una storia d'amore che ritorna saltando una generazione, quindi una storia d'amore casuale e in parte mancata tra il nonno della giovane protagonista tedesca e la nonna del giovane protagonista valsusino. Quindi questi due incontri casuali potrebbero rappresentare una situazione perfetta da un punto di vista sentimentale, ma la contingenza delle situazioni, anche storiche in questo caso, rende ancora più precari i sentimenti, quindi provvisori. E quindi io ho ambientato volutamente il romanzo nel 1999 perché a questi due giovani ho affidato la possibilità di fare un passo insieme nel futuro, nel nuovo millennio. Loro hanno scelto invece di rimanere nel loro piccolo angolo d'Europa e quindi c'è ancora questo grosso punto interrogativo, non solo sentimentale, che tiene a distanza non solo i sentimenti ma anche l'Europa. È un po' questo il messaggio.
Sì, quindi. Sì, capisco perfettamente. È un po' la chimera, il draghetto dell'Eni che sputa
sì.
Fuoco ma guarda indietro, ecco, in qualche
certo.
Modo. E che cosa mi dici anche di questa osservazione sempre di come Britta in questo in qualche modo riprende un nome fortemente austro-ungarico, sicuramente non latino, di come Britta elabora il dolore?
Britta elabora il dolore nel senso che lo fa diventare memoria e nostalgia. In effetti il romanzo si apre con la lettera di Britta che comunica al suo amico lontano che il nonno è morto. Quindi l'amico lontano è quello che ha conosciuto nell'estate del 1990 quando con il nonno era sceso dalla Germania nella Val di Susa per rimettere a posto i conti col passato, almeno questa era l'intenzione del vecchio ex ufficiale tedesco. E quindi Britta, dopo aver vissuto quest'estate del 1990 in modo sentimentalmente positivo, diciamo così, ha coltivato questo sentimento nella distanza e l'ha fatto diventare, come dicevo, memoria e poi nostalgia. Quindi e scrive quelle che sarebbero potute essere le direttive dell'amore, ecco, diciamo così, in una situazione diversa.
Quando agrodolce, un sentimento agrodolce
un
misto.
Un sentimento agrodolce che però rimane nella memoria e si fa vita, ecco.
E quanta vita invece vogliamo in qualche modo svelare, vite segrete che si sono in qualche modo messe tra parentesi per dei lunghi periodi, perché questo anche, no, è un po' l'argomento del libro, l'attesa.
L'attesa, sì, perché è tutta un'attesa di soluzioni che non vengono. L'attesa del vecchio ufficiale tedesco di tornare in patria, perché una delle tre parti, le tre epoche del romanzo, diciamo così, è ambientata nel 1944 in un paesino della Val di Susa. Quindi c'è l'attesa di questo ufficiale tedesco, ormai allo sbando, di poter tornare a casa e rivedere sua moglie. c'è l'attesa che vengano messi a posto appunto i conti con il passato, perché in quei giorni del 44 il drappello di tedeschi nella Val di Susa fu accusato di aver trucidato 3 giovani partigiani, anche se la realtà poi, come scopriremo, non è quella. C'è l'attesa di un futuro che secondo me è ben tracciato, almeno mi sembra di averlo tracciato con un certo coraggio, una certa onestà, nella figura del protagonista, che si accontenta di, tra virgolette, in modo buono, diciamo così, di restare nella sua valle, infatti il suo mestiere è quello del guardiaparco, ed è l'attesa di un futuro che forse non verrà mai, ma che rappresenta comunque una positività delle sue scelte. Quindi è un romanzo di attese, sì, anche l'attesa sentimentale, perché ad un certo punto il romanzo si conclude quando il protagonista è già sposato, non con Britta ovviamente, ma con una ragazza del posto, e c'è l'attesa di questa nascita, la nascita di una bambina, se sarà una bambina, a cui verrà dato il nome della nonna Maria, che è stata al centro un po' di tutta la situazione, che ha visto coinvolto l'ufficiale tedesco e poi di conseguenza la sua nipote più di 30 anni dopo.
Beh, devo dire che c'è di che emozionarsi, i libri di Sergio Pente non lasciano mai indifferenti, anzi, possiamo dire che rimangono nella memoria. Noi...
È un romanzo di emozioni sincere, sì, questo me l'hanno scritto in molti, per cui non c'è commozione facile, c'è la ricerca di quelle che sono le memorie, le nostalgie dei piccoli esseri umani che attraversano momenti tragici della grande storia, che quindi solo appoggiandosi l'un l'altro, cercando momenti spirali di salvezza, riescono a tirare avanti, a sopravvivere. Quindi in questo forse c'è una commozione naturale che può colpire il lettore. Ecco.
E un'altra cosa che ci piace sottolineare della tua capacità intuitiva, che viene fuori anche attraverso un titolo che è uscito recentemente, Anche a Roma piove, poi oggi
sì, piove anche a Roma, sì.
Siamo in diretta, no? lo parafrasavo perché oggi sta piovendo, infatti, per chi lo volesse,
anche qui a Torino, sì.
Esatto, quindi è la voglia di in qualche modo marginalità, ecco, non essere esattamente dentro il fiume ma vicino, ma nello stesso tempo in grado di poter sentire anche quel temporale fatto, quella capacità di non essere sempre schiavi dell'immantinente.
Questo rappresenta un po' la mia cifra stilistica e quelli che considero i miei personaggi, che in effetti sono sempre un po' marginali. Sì, appunto il guardiaparco della Casa delle Castagne, ma anche il giovane protagonista del romanzo che hai citato gentilmente, Piove anche a Roma, che è un torinese di oggi, un torinese giovane, di origini valsusine, anche lui qui la Valsusa però c'entra di meno. È un trentenne disadattato che appunto della sua marginalità fa il punto di forza per sopravvivere, per cercarsi un destino. E i destini il destino che lui non ha se lo inventa passeggiando nei cimiteri e inventando quelli che potrebbero essere stati i destini delle facce che vede ritratte sulle lapidi. Questo potrebbe essere paradossale, però diciamo ognuno rincorre le proprie ossessioni nei momenti di crisi, e questo periodo transitorio, doloroso, in una Torino un po' cupa, un po' asfittica, di questo giovane protagonista, rappresenta l'ossessione di molti giovani che magari non vogliono arrendersi e trovano un modo per andare avanti. Quindi la marginalità in questo caso è più generazionale che caratteriale.
Bene, salutiamo la figura di questo guardia dell'Orsiera, se non ricordo.
Parco dell'Orsiera, sì,
esatto.
Il grande parco
fantastico
della Valle di
Sur, sì.
Una bella zona, veramente.
Ma che sicuramente tornerà a ospitare i turisti, a essere amata da tutti.
Mi auguro di sì, questo è il mio augurio.
E che quello che sta avvenendo di fatto avverrà sottoterra e non turberà poi quello che vogliamo rimanga una sorta di cattedrale dello spirito.
Mi auguro che torni ad essere una valle ricca e produttiva come lo era stata soprattutto negli anni 60 del Novecento, quando era veramente un modello industriale, non solo una valle di transito.
Benissimo, grazie ancora a Sergio Pente,
grazie,
speriamo di riaverti nostro ospite anche per parlare di coraggio in editoria, perché ce ne vuole.
Certo, certo. Grazie.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, ci ha raggiunto in studio Andrea Caterini, critico letterario in forte espansione, diciamo così, ma prima di chiacchierare col nostro amico Andrea vorrei almeno concedere un piccolo saluto a Federica Fiorillo che ci parla da Formello. Buongiorno Federica.
Buongiorno a voi e vi ringraziamo di questo vostro intervento.
E parliamo di un'iniziativa davvero interessante,
sì.
Federica.
Non siamo qui al Teatro di Formello, oggi abbiamo aperto e abbiamo inaugurato la nuova stagione, la nostra nuova direzione. Io e Carmela Colaninno, infatti, siamo le nuove direttrici del Teatro Comunale di Formello.
Benissimo, sappiamo che avete intenzione di mescidare un po' teatro e letteratura, libri.
Infatti vorremmo attivare il foyer del teatro, renderlo disponibile tutto il giorno sia per delle consultazioni di libri che delle presentazioni, e quindi dare al teatro la sua vera natura, quello di essere un agorà, una piazza di incontro dove tutti possono accedervi tutte le ore del giorno e vivere il teatro anche in modo diverso, come appunto incontrando dei libri che poi effettivamente sono la base degli spettacoli.
Federica, detto così sull'onda, sulla frequenza radio, sembra un'impresa straordinaria. Noi speriamo e vi auguriamo di realizzarla efficacemente. Ci sentiamo, ti diamo appuntamento a una delle prossime puntate in modo da chiacchierarne più distesamente, va bene?
Perfetto, grazie mille.
Un saluto allora, da noi di Carta Vetrata, Federica.
Grazie.
Andrea, eccoci qua. Ti salutiamo, buongiorno.
Intanto buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Ora io vorrei ricordare che tu, insomma, hai all'attivo diversi libri, l'ultimo di critica è Il principe è morto cantando per Gaffi, adesso questo secondo che sta riscuotendo un certo successo, abbiamo letto tantissime recensioni tutte positive, insomma tu stai sulla cresta dell'onda, diciamo così. Il libro si intitola Patna, sono percorsi di lettura multiformi. Io vorrei che tu ce lo raccontassi un po', ma più che altro ci raccontassi a cosa spinge oggi un ragazzo dell'81, insomma un trentenne, alla critica letteraria, alla critica militante soprattutto.
Beh, questa è una bella domanda. Intanto posso dire che Patna, da che cosa prende il nome Patna? Patna è la nave di quel grande personaggio che è Joseph Conrad, sulla nave di Lord Jim, del romanzo Lord Jim, e quindi ho voluto usare questo, diciamo, questo nome che è Patna come una metafora. Noi sappiamo che Lord Jim, diciamo, è su questa nave in avaria e è costretto a scegliere se restare sulla nave e salvare l'equipaggio oppure buttarsi in mare e scappare su una scialuppa.
Oh, in questa esitazione tu leggi un po' il destino del tuo mestiere.
Esatto. Io trovo, lo chiamo dubbio, in questo momento di dubbio noi troviamo la verità, diciamo, di noi stessi, se la posso dire in maniera così esplicita e semplicistica. In questo momento di dubbio è pure vero che noi raccogliamo tutto ciò che abbiamo fatto, cioè finalmente ci vediamo per quello che siamo, e quello che siamo è sempre più terribile di quello che pensavamo d'essere in realtà, no? E tu mi parli della critica letteraria oggi. È vero, la critica letteraria è quasi qualcosa, come posso dire, la potrei paragonare a un panda, cioè una razza in via di estinzione. Qualcuno pensa che sia una questione inutile, però come dicevo anche nel mio Principe è morto cantando, credo sempre che ognuno abbia la sua forma espressiva. Io parlo dei libri degli altri per parlare di me, no? Cioè è sempre un'esperienza privilegiata, perché l'esperienza comunque della letteratura, seppure radicale, è sempre un'esperienza privilegiata della vita, ma è anche un modo, appunto i libri diventano un modo per parlare di qualcos'altro, cioè diventano un mezzo, e quindi nell'affrontare i libri degli altri è sempre un atto d'amore che ti muove, un atto di fede, se vogliamo, no? Perché appunto c'è uno spirito conoscitivo che ti muove, uno spirito conoscitivo non solo del libro ma anche di te stesso attraverso il libro.
Io mi sono interrogato su queste tue posizioni, perché poi ecco, con Il principe è morto cantando usciva fuori proprio questo dato di un'autobiografia continua, no? Compiuta attraverso i libri. Ora, che significa nella scrittura, questo segmentarsi in continuazione, no? Cioè si trovano nuove direzioni di sé o si arriva appunto agli esiti esitanti che abbiamo detto prima parlando del libro nuovo?
Ma secondo me si arriva agli esiti esitanti, nel senso che ogni giorno non si deve smettere di scoprire, e quindi questo è tutto ciò che ci fa esitare, no? Perché l'autobiografia non è mai qualcosa di compiuto. È vero che gli autori che scegliamo è una sorta di elezione, voglio dire, sono gli autori a scegliere noi e non noi gli autori di cui parlare, no? Però è anche vero che ogni scoperta realtà è una nuova esitazione, perché mette in discussione qualcosa. Dico nel libro, per esempio, che non riesco a parlare di quei libri se non non riesco a parlare di quei libri che non mi hanno cambiato nella vita, cioè, e che non hanno cambiato il mio modo anche di esprimermi e di rapportarmi con la vita. Quindi parlo di tutto ciò che mi ha cambiato. Per questo parlo sempre di letteratura come esperienza radicale della
vita. Mi sembra che torniamo infatti alla radicalità del rapporto vita-letteratura. Però Andrea, sai, posso offrirti come mia modesta testimonianza il fatto che, superati i 40 anni, mi sono reso conto che già a questa età sono più i libri che rileggo rispetto a quelli nuovi che affronto. Ora non so se sia un limite questo fatto, non riesco ancora a trovare una quadratura, però c'è questa anche pazienza o impazienza forse di ritornare non tanto a ciò che conosciamo, però a ciò che veramente è risultato utile nella nostra vita. E allora torniamo agli scrittori che abbiamo amato da sempre.
No, ma questo io penso di capirlo, quello che mi dici penso di capirlo profondamente. Non so, faccio un esempio, io anche se ho 32 anni, Delitto e Castigo l'ho già letto 3 volte di Dostoevskij, però non credo che sia sbagliato rileggere quello che già abbiamo conosciuto, anche perché le fasi dell'età sono sempre le fasi della vita sono sempre differenti, no? Quindi possiamo riscoprire un autore anche in maniera diversa. Ero molto critico con alcuni autori molto tempo fa, e invece nel tempo ho capito che mi stavano dando qualcosa anche loro, avevano scalfito anche loro qualcosa.
Guarda, il fatto che hai menzionato, ma soprattutto anche il modo in cui l'hai menzionato, mi sembra che diamo conferma di queste belle recensioni che sono uscite, una proprio oggi, De Mauro su Alias, e poi c'è quella di Bultrini sul Tempo. Insomma, di te mi sembra che la critica stessa apprezzi quella passione, quella sincerità della passione, che per me è sempre segno anche della sincerità, dell'intelligenza, no? Questa capacità di spogliarsi, di disarmarsi di fronte alle letture che ci aspettano là, e a volte ci aspettano come un varco cruciale, no?
No, è vero, è verissimo. Intanto sono felicissimo per queste due ultime recensioni, che sono veramente gratificanti, meravigliose, di Enzo Di Mauro e di Bultrini, di uscite oggi. E poi è vero, la passione è così, ma questo mi riporta però all'esperienza radicale della letteratura. Cioè io ho sempre pensato che se non fosse stata un'esperienza per me radicale, cioè qualcosa che mi stava cambiando la vita, la letteratura, avrei potuto fare qualsiasi altra cosa che non fosse la letteratura. E se non pensiamo che la letteratura è un modo per cambiare la nostra vita, allora potremo veramente fare qualsiasi altra cosa. Cioè Camus insegna in questo caso, no? Camus dice nel mito di Sisifo, lo chiude dicendo: bisogna immaginare Sisifo felice. Il dovere di ogni intellettuale è immaginare la nostra vita felice, che significa inventare la nostra vita ogni giorno, cioè creare un'immagine che restituisca la nostra possibilità di vivere felicemente questa vita.
Questa è una prospettiva che apprezzo molto. Tra l'altro io ho sempre cercato, per quanto ho potuto, di difendere la critica letteraria come un'iniezione di intelligenza là dove nel contemporaneo sembra mancare o difettare. A questa iniezione di intelligenza mi pare che tu aggiunga questa iniezione di responsabilità.
Sì, assolutamente un'iniezione di responsabilità, ma ti dirò di più, che per esempio sugli autori contemporanei che tu mi dici sono denunci un'assenza di intelligenza fra gli intellettuali, ti posso dire che il mio intento anche nello scegliere alcuni scrittori contemporanei era proprio quello di cercare quegli autori che non fossero autori di cassetta o di cui molto si parla e si scrive, ma autori molto spesso solitari ma di un'intelligenza e di una sensibilità incredibile. Io ho voluto in qualche modo dire, cioè fra gli autori come Aurelio Picca, Franco Cordelli, Arnaldo Colasanti, Stefano Simoncelli, autori anche importanti ma in qualche modo sconosciuti al grande pubblico, di dire criticamente: ho riconosciuto la vostra solitudine, vi sto tendendo una mano, cioè ho capito.
Anche questo è importante secondo me, perché poi si pensa spesso alla critica letteraria letteraria, così diciamo magari nell'immaginario comune c'è questa visione come di carotaggio della realtà letteraria, no? Tu vai, scavi il buco, guardi gli strati e vedi un po' com'è messa la situazione. Non è così semplice. Quello che mi viene da domandarti a questo punto, siamo in chiusura, poi resterai con noi naturalmente, avremo la nostra amica Daniela Marcheschi dopo il prossimo blocco, però volevo chiederti: uno scrittore come te, un saggista come te, sente mai la tentazione della critica sociale, della critica di costume? Ti è mai venuto in mente?
Guarda, non l'ho mai, purtroppo, quanto mi provoca Fabrizio Patriarca. E sì, cioè non l'ho mai avuta questa tentazione, anzi l'ho sempre rifiutata, ma dico questa cosa veramente
perché sai che
da anni, anche se lo so
che ti soverchierebbe.
Sì, cioè, nel senso, ho un completo disinteresse di questa cosa, semplicemente perché ho visto che è una scelta facile, e la scelta facile è quella, e lo ripeto sempre, questa formuletta ormai è diventata, ma per me, non perché mi conosca qualcuno e sappia quello che dico da anni, però veramente gli scrittori socialmente utili li rifiuto, diciamo, quasi naturalmente. Cioè, diciamo che l'unico gesto politico che può uno scrittore è quello di esprimersi, e esprimersi nella maniera migliore possibile. Di esprimere, l'espressione è il nostro gesto politico più radicale.
Bene, ringraziamo Andrea Caterini, gli diamo appuntamento a tra pochissimi secondi dopo il nostro stacco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, è tornato ai microfoni Alberto Gaffi e ciao. Con noi un momento di intimità, perché era insieme a tantissime persone ma si è isolata, Daniela Marcheschi, la nostra adorata critico letterario che vive in Toscana ma è cittadina del mondo, perché in qualche modo possiamo dire che da Lucca tu guardi veramente a tutto il pianeta.
È una visione luccocentrica, ma possiamo dirlo bene, bisogna essere cittadini del mondo.
Noi abbiamo saputo che oggi, insieme con Luigi Caricato, state facendo un'anteprima della grande festa Olio Officina che ci sarà poi a Milano al Palazzo delle Stelline dal 23 al 25 gennaio, e siete esattamente in una splendida villa, Villa La Brilla, che sembra un po' la marca di una cera a Massarosa. No. Dove sta Massarosa? Sempre dalle tue parti, no?
Sì, Massarosa è sul versante del mare, è precisamente sull'altro versante del Monte di Chiesa, ed è il primo centro che si incontra collinando e scavalcando il Monte di Chiesa, è proprio sul lago di Massaciuccoli, vicino a dei bellissimi resti di una villa romana, e La Brilla perché qui si brillava il riso, e quindi era uno dei centri di produzione fin dai tempi più antichi, uno dei centri di produzione agricoli di quest'area.
Cristiano Draghi, sei con noi? Ci hai raggiunto dal Polesine?
Eccomi qua, siamo qua che in Polesine festeggiamo il rugby che vince, fiere dei 50 comuni a Rovigo, area di festa a queste parti.
Benissimo, hai sentito che dalla tua Toscana abbiamo un collegamento speciale con Daniela Marcheschi.
Beh, scusa, Massaciuccoli, su, intanto a Massaciuccoli ci sono gli alligatori, lo sai, no? Non è vero. E di continuo vanno a cercare degli alligatori, non li trovano mai. Secondo me è la Proloco di Massarosa che fa finta di avere gli alligatori, così tutti vanno a vedere.
Qualche siluro, qualche siluro.
Ma alligatori o coccodrilli, Cristiano?
Non si sa mai, cercano sempre degli animali strani.
Il gaviale del Gange, questo animale immaginifico.
Secondo me è l'uomo rettile che da Rovigo va al lago di Massaciuccoli. No, Lucca, bene, benissimo. Lucca, se ne parlava l'altro giorno, mi pare che le mura abbiano compiuto i 500 anni, una roba del genere, mi sbaglio?
No, è vero, siamo nel pieno delle celebrazioni che sono proprio cominciate, ma insomma poi il clou sarà a novembre e a seguire.
Ma parliamo un pochino di più di questo festival, perché ci incuriosisce molto. L'autore, l'organizzatore Luigi Caricato, è uno scrittore, quindi ha voluto unire anche la sua professione di olivicoltore, perché in qualche modo vive di quello, anche alla sua passione per la scrittura. In quale modo?
Ma guarda, intanto è l'autore di importanti saggi sull'olio, l'ultimo è Il libero stato, ed è un produttore ma anche un autore. Ha scritto un bellissimo libro su con un coraggio da leoni, perché è la vita di San Giuseppe da Copertino, quindi è l'olio proprio della conversione, il suo titolo. Fra l'altro,
è il santo che volava, vero Daniela?
Sì, pare di sì.
Fischiava e volava.
Io guarda, sul fisso non lo, ma sicuramente sul volare sono informata, sul resto non lo so. Ma devo dire che la cosa bella di questo festival è quello di rilanciare la cultura intorno all'agricoltura. Cioè, per troppo tempo pregiudizi ideologici legati ad un'agricoltura del passato non ci hanno fatto cogliere le possibilità culturali e produttive ed economiche di sviluppo di un ritorno al lavoro in questo ambito fatto con una cultura, una mentalità e gli strumenti che le moderne tecnologie e lo sviluppo industriale di oggi mettono a disposizione senza venir meno alla grande qualità.
Condimenti per il palato e per la mente, questo è il sottotitolo di Olio Officina Food Festival.
Sì, perché ci sono molti incontri, abbiamo incominciato parlando dell'olio, del volto umano dell'olio legato alla grande tradizione della cultura, abbiamo ricordato un grande scrittore che era molto attento anche all'agricoltura, ha rilasciato in questo ambito delle bellissime interviste, ma soprattutto aveva una parte della sua cospicua biblioteca dedicata all'agricoltura, alla veterinaria, alla medicina, e che è Giuseppe Pontigia, di cui ricorre quest'anno purtroppo il decennale della morte.
Quindi... Ma parlando di morte, perché noi dobbiamo sempre salutare la nostra sorellina che ci cammina accanto, l'olio è un momento fondamentale, l'estrema
certo.
Unzione.
Eh certo, perché accompagna come grande simbolo di purificazione e rinascita un passaggio verso una luce diversa, perché si sa che l'etimologia antica accadica di olio, da cui deriva anche la parola greca e poi anche la parola oleum, eccetera, è legata proprio a quest'idea della luce che illumina, perché poi l'olio veniva prodotto per le lanterne, per alimentare le lucerne.
Daniela, buongiorno, sono Andrea Caterini, ti volevo salutare.
Buongiorno.
Ti volevo salutare, però
grazie.
Visto che hai parlato di Pontigia, ti volevo chiedere che cosa stai organizzando, perché so che sei insomma partecipe e organizzatrice di numerosi convegni, anche di libri, quindi se ce lo vuoi raccontare, questa cosa ci interessa molto.
Sì, è uscito freschissimo, deve ancora arrivare in libreria, con Giuseppe Pontigia, Le voci della notte bianca. Sono 46 interventi di persone che hanno partecipato alla Notte Bianca e che hanno lasciato le loro testimonianze. Si va dagli studenti di quando Pontigia era professore nelle scuole serali, ai colleghi, amici, scrittori, giornalisti e protagonisti dell'editoria. E quindi c'è anche un volumetto in copia in tiratura limitata di 300 copie, che però è ricco di documenti, anche di inediti, che possono servire per la storia della letteratura, della critica. Il 25 settembre, che sarebbe stata l'occasione del suo compleanno, è stata tenuta un seminario alla Biblioteca Statale di Lucca, una città che lui aveva molto cara, e poi il 30 ottobre soprattutto a Milano, all'Università Cattolica, alla Statale, si sono coordinate insieme con il Rotary, si terrà un convegno su Giuseppe Pontigia con la presenza di diversi studiosi stranieri che parleranno dalle sabbie mobili all'infanzia nell'opera di Pontigia.
Grazie ancora Daniela, avremo occasione di parlarne quindi tantissimo del grande Pontigia. Ma veniamo a Rovigo, perché dobbiamo chiudere con Rovigo. Sembra che si vada avanti per la nuova provincia, Viverò, quindi...
Ma no, guarda, sono in realtà quella che sembra più avanti per diventare una specie di nuova provincia è quella di Padova Treviso, che vorrebbero agganciarsi all'area metropolitana di Venezia, anche se Zaia non è d'accordo, il governatore, perché lui vorrebbe una Venezia ancora più indipendente della città metropolitana, una città-stato la chiama. Io sono d'accordo, perché mi piacerebbe una città-stato di
Repubblica Marinara.
Ma no, scusa, è una città di Venezia sotto l'egida dell'Europa. A me piacerebbe che ci fossero delle località al mondo in cui, che, di cui si prendono carico istituzioni internazionali, perché Venezia è un patrimonio dell'umanità. Quindi andrebbe, ma comunque vogliono fare quest'area qui. Allora cosa fanno le province un po' più piccole, Vicenza, Verona e Rovigo, quelle un po' più meno, che finirebbero marginali? Vogliono fare una specie di unione come si fanno le unioni dei comuni, capito? Ma insomma, si va avanti, sì. Viverò o vivrò, dipende come la voglio. Vivrò, mi sembra un po' evocativo, vuol dire, oddio, speriamo bene che ce la caviamo, io spero che me la cavo.
Vivacchierò.
Vivacchierò, e vabbè, dai. No, pensiamo all'olio, vero? Sai che in giro ci sono... mi hanno insegnato a assaggiare l'olio, che devi fare delle curiose manovre, aspirare aria cercando di non affogarti, ma insomma per sentire poi esplodere il sapore dell'olio, e poi devi mangiare mela oppure cose del genere o pane per pulirti la bocca e poi ricominci, perché ci sono una serie di sommelier dell'olio in giro. E ora l'olio è una cosa che ha mille varietà, e invece noi tendiamo a uniformarle. Vabbè, c'è l'olio extravergine.
Dici qualcosa del Corso del Popolo, che sappiamo che c'è una grande fiera. Chiudiamo così, dai.
Dai, ti dico questo, beh, lì si sta assaggiando di tutto, perché sono i 50 comuni del Polesine sparsi sul Corso del Popolo, e nei comuni in fiera sono appunto 50 stand diversi, ogni comune porta le sue specialità. 9 su 10 sono di cibo, si sta facendo dei gran risotti di ogni genere.
Tienici una pentola, che siamo arrivando.
Giusta, è l'ora giusta, Alberto.
Grazie ancora a Cristiano Draghi e a prestissimo.
Grazie Andrea
Caterini. Polesine.
Grazie a voi.
Grazie.